Davide Giacalone, buon sabato, bentornato.
Buongiorno, buongiorno, buon sabato.
Eccoci qui, partiamo con una carrellata veloce perché, come diceva Giusy, davvero c'è questa parola che inquieta sempre, in qualsiasi ambito lo si utilizzi: guerra. Dal Corriere della Sera, guerra su petrolio e gas, il G7 un tetto ai prezzi del greggio russo e Mosca non riapre Nord Stream. Da Repubblica, Putin agli Stati Uniti, siete in guerra, la Commissione Europea dice sì al tetto sul prezzo del gas e il G7 dà l'ok anche per quello del petrolio. Il Messaggero, stessa apertura, Unione Europea, Russia, la guerra del gas. Allora, che cos'è questo price cap e questa guerra del gas?
Allora, voi siete colpite giustamente questa mattina dal ricorrere della parola guerra nei titoli italiani. Allora domandiamoci, ma posto che all'evidenza c'è una guerra in corso in Ucraina e che, diciamo, si trasla il concetto di guerra anche in capo ai paesi, tra cui orgogliosamente noi, aiutano gli ucraini in questo momento. Perché all'evidenza c'è una guerra in corso e la Russia non ha mai dichiarato guerra? Anzi, la Russia nega di avere in corso una guerra, denominandola, come è noto, operazione militare speciale. La risposta è la seguente: la Russia nega di essere in guerra perché se avesse aperto una guerra sfondando con le forze armate i confini di un paese sovrano, quale certamente è l'Ucraina, avrebbe perso e perderà il potere di veto al Consiglio dell'ONU. Questo è il punto, è uno dei 5 paesi che ha il diritto di veto e lo perderebbe immediatamente. Perché? Perché verrebbe meno alle regole delle Nazioni Unite. Perché? Seconda domanda, a fronte del fatto che gli europei pongono delle sanzioni alla Russia e posto che si avviano, ci arriviamo subito, a mettere un tetto al prezzo del gas, perché la Russia, anziché dire ah sì e allora vi chiudo il gas, come a chiacchiere dice Medvedev, ma nei fatti perché non dicono e allora noi vi chiudiamo il gas? E invece dicono pateticamente, si è rotta la valvola ed esce l'olio dal tubo. Perché? Perché si umiliano a dire queste cretinate? Semplice, perché se chiudessero il tubo, se chiudessero il gas, sarebbe un inadempimento contrattuale e dovrebbero pagare i danni, avrebbero corti internazionali che li condannerebbero a pagare i danni. Perché sono vincolati da un contratto e sperano di poterlo riattivare. Questo dimostra che quanti sostengono in Italia, compreso l'ex amministratore dell'ENI, dottor Scaroni, che i russi rispettano sempre la parola, e sempre, mica tanto, sempre, perché si stanno inventando queste cose. Perché temono il price cap, cioè un tetto al prezzo? Perché la loro economia è al collasso, sono a meno 8%, sono in depressione profonda. Il loro sistema bancario, per la prima volta da molti anni, nei primi 6 mesi di quest'anno registra perdite miliardarie. Perché? Perché sono gli effetti delle sanzioni, che qui da noi c'è qualcuno che fa lo spiritoso e dice non sono efficaci, le paghiamo più noi di loro. Col cavolo, perché non conoscete la realtà russa, perché copiate e incollate la propaganda russa senza conoscere la realtà. Sono in crisi profonda. L'unica cosa che gli regge è la bilancia commerciale, perché ovviamente incassando per il gas e non potendo spendere perché nessuno gli vende niente, glielo vendono i cinesi, glielo vendono gli indiani. Congratulazioni, ma quello che gli serve, la tecnologia, la vendiamo noi e noi gliela vendiamo più. Per forza che la bilancia commerciale si gonfia e quindi intervenire sul prezzo del gas significa mettere in crisi anche questo aspetto. Queste sono le ragioni per cui un disperato Putin con le spalle al muro tenta disperatamente di alzare la posta, cioè di dire allora anche gli Stati Uniti sono coinvolti e allora noi siamo pronti nulla sarà più come prima. Ma nulla cosa, è stato violato il diritto internazionale, hai aggredito un popolo, hai ammazzato donne e bambini, hai sparato sulle scuole e sugli ospedali, hai fatto macelleria, hai perso 50.000 ragazzi russi che sono morti e 150.000 sono negli ospedali, ammesso che abbiate ospedali per tenere 150.000 persone. Questo è quello che hai combinato, quindi nulla sarà più come prima, non c'è alcun dubbio. nessuno vorrà mai più parlare con Putin.
Parlavamo dell'inverno, leggo sempre sulla prima pagina del giornale: caos, riserve, inverno a rischio, gli stoccaggi coprono il 20%. Come siamo messi, Davide?
Allora, qui è necessario, diciamo, precisare i numeri e dare l'informazione corretta, o almeno ci proviamo. Allora, noi siamo molto avanti negli stoccaggi, cioè nell'accumulare il gas di riserva, si chiama riserva strategica, e siamo ben sopra l'80% e possiamo riuscire ad arrivare prima del freddo, ma adesso siamo ancora abbastanza al caldo, comunque alla frescura, e possiamo arrivare al 90% che ci si riprometteva per ottobre. Quando però avremo completato questa operazione, non è che il gas stoccato serve per tutto l'inverno, cioè basta quello che hai messo da parte. No, quella si chiama riserva strategica, cioè serve comunque ad avere del gas, ma quello che utilizzi e che naturalmente, diciamo, rigenera le riserve è quello che arriva normalmente ogni giorno, ogni notte, continuamente in Italia da gasdotti che arrivano dall'estero. Ma cioè, se i russi chiudono il gas, noi oggi abbiamo ridotto del 50% la dipendenza dal gas russo, che era il 40% delle forniture che riceveva l'Italia. Però noi abbiamo altri gasdotti che funzionano, e che continueranno ad alimentare, quindi non è che dobbiamo campare con quel 20%, abbiamo afflusso continuo, quotidiano di gas, e in più dobbiamo dotarci della possibilità di utilizzare di più il gas liquido, perché il gas ce n'è nel mondo, non è che non ce n'è, c'è il gas liquido e deve essere utilizzato di più, avendo i rigasificatori. Ecco perché devono essere fatti, due abbiamo, ma bisogna metterne altri, rigasificatori, come si sta facendo in Germania, come lo sta facendo chiunque ci abbia un po' di cervello e che quindi deve difendersi, e dobbiamo anche imparare a prendere il gas che c'è a casa nostra. Noi c'erano il gas italiano, e se lo ricordino tutti quelli che girano con la maglietta che dicevano no alle trivelle, perché se lo ricordo, perché sono le stesse persone che li sento dire: perché non prendiamo il gas italiano? Perché tu eri contrario. E voglio dire, almeno questo è un potere politico vile, è andato appresso ai demagoghi di turno. Detto questo, arriviamo al tetto. Il tetto al prezzo del gas è una proposta italiana che si fa strada perché è una proposta sensata. E i paesi contano non quando battono i pugni, cioè ci faremo sentire. Non è, il problema è che fai sentire cretinate, è pure peggio. Invece è meglio non battere i pugni e dir cose sensate. È evidente che ponendo un tetto a quello che si paga in Russia, scendono anche i prezzi del gas che compri dalle altre parti. Tant'è che, notizia, il prezzo del gas ultimamente sta scendendo. Siamo sempre molto oltre quello cui eravamo abituati, ma sta scendendo.
Allora, rimaniamo un po' sul tema della guerra, andiamo su Repubblica, a pagina 4. Putin alle manovre militari con la Cina, se minacciati risponderemo insieme. E poi c'è il tema che vogliamo trattare con te, Davide: gli ispettori restano nella centrale, evitiamo la catastrofe atomica. Due esperti dell'AIEA a tempo indeterminato nella struttura occupata dai russi.
Esatto, allora, prima domanda: perché sono arrivati le ispezioni? Perché ovunque ci sia uso civile di energia nucleare, ci sono accordi per delle ispezioni, perché naturalmente la sicurezza riguarda non solo te e quelli che stanno attorno alla centrale, ma riguarda tutta l'umanità. Quindi esistono questi accordi e vengono normalmente rispettati. Diciamo, gli ultimi che non volevano farli rispettare erano gli iraniani, infatti si sono beccati una chiusura ai mercati su pressoché globale. Perché nonostante le bombe che sono arrivate, i missili che sono arrivati sulla centrale, arrivano solo adesso gli ispettori? La complicazione non è da poco, perché la centrale si trova in Ucraina. Ma mica ci arrivi perché te lo dicono gli ucraini, perché è occupata dai russi. I russi la occupano senza avere mai dichiarato guerra, ne abbiamo già parlato, quindi era un po' complicato. Finalmente sono arrivati. Non è stato facile, perché tra l'altro i russi hanno bombardato la strada, diciamo, il corridoio che avrebbero dovuto percorrere. Sono riusciti ad arrivare e hanno constatato che la centrale non è compromessa, ma diciamo, Se la prendi a missilate in continuazione, dentro c'è un nucleo che produce energia e crea dei problemi, quindi hanno deciso di lasciare degli ispettori per monitorare continuamente la situazione. Certo, devo dire, è una specie di spot involontario all'energia nucleare, perché se la prendi a missilate e continua a non essere compromessa, si tratta di centrali nucleari che sono, diciamo così, costruite in assoluta sicurezza. E nella storia, diciamo così, compresi i disastri di Fukushima e Chernobyl, le vittime da energia nucleare sono inferiori a quelle da energia solare, di quello che gli casca addosso il pannello e crepa. Quindi bisogna anche, diciamo così, approfittare della tristissima situazione per farsi un'idea di che si sta parlando. Una centrale nucleare è progettata per resistere a terremoti, cataclismi, e non è che pensavano che potesse essere presa a missilate, però anche le missilate non l'hanno fatta crollare.
Siamo su Repubblica, la notizia c'è anche altrove, è uscita qualche giorno fa, ma a quelli che sono magari andati a rifare la tessera sanitaria, così, sarà capitato di vedersi dare adesso la nuova tesserina senza microchip. Già da tempo, faccio questo spiegone e poi arriviamo alla notizia, già da tempo però, se vi ricordate, nell'industria automobilistica soprattutto o tecnologica, si parla della crisi dei microchip, mancano le materie prime che arrivano generalmente dall'Oriente, adesso la guerra in Ucraina ha complicato ancora questa realizzazione, e quindi cosa succede? Tutto questo potrebbe peggiorare una situazione che già di per sé in Italia non è idilliaca. All'interno della Repubblica, ecco qua, pubblica amministrazione digitale, la pagella dell'Italia, fanalino di coda in Europa. C'è questo rapporto che ci vede al 24esimo posto dietro la Bulgaria, ma nel 2022 ci sono stati segni di miglioramento. Vi do solo questo dato e poi andiamo da Davide. All'anno una piccola azienda, insomma, secondo Confartigianato, spende 238 ore per colpa della burocrazia. 238 ore. Davide.
Esattamente. Allora, il principale produttore al mondo di microchip è Taiwan, ed è un'altra area di, diciamo, problematicità, perché c'è la Cina che ne reclama, abbiamo parlato altre volte, comunque quello è il principale produttore. La Cina ne produce molti, ma li produce, diciamo così, di scarsa portata, di scarsa qualità. Gli altri produttori sono gli Stati Uniti, e anche noi in Europa produciamo, ma molto meno di quello che utilizziamo. Il problema del digitale nella pubblica amministrazione però non sono i microchip, i terminali, i telefoni, i computer del cittadino. Cioè tu c'hai i tuoi bravi terminali, e vuoi fare delle operazioni, ma la puoi fare online? Alcune sì, altre no. Nella graduatoria siamo abbastanza indietro. Perché siamo indietro? Perché siamo questa stagnagnera sempre di essere indietro, essere indietro? E la ragione c'è, perché quando si parla di digitale in questo benedetto paese, la prima cosa che viene in mente da fare a chi governa, amministra, è comprare. Cioè, digitale, comprare. Compriamo computer, terminali, lavagne, le LIM, lavagna interattiva multimediale e così via. E invece non è così che si deve procedere. Tu devi cambiare il processo produttivo. Non è che sfogliare un giornale leccandosi il dito per beccare la pagina sia la stessa cosa che leggere le notizie sul computer, e cambia il sistema produttivo. Non è che cambia veramente la leccata del dito, se no tu ti lecchi il dito e ci tocchi l'iPad e il risultato lo imbratti tutto, perché noi invece ci lecchiamo il dito per fare la carta d'identità elettronica, per consentire di sbrigare, diciamo così, le faccende del cittadino online, e quindi senza dover spostare le chiappe da una parte all'altra. E per esempio, adesso in questi giorni l'abbiamo diverse volte commentato, si pensa, basta la DAD, è finita la pandemia, speriamo, è finita la pandemia, fine della DAD. E no, questo non è un errore da poco, questo è un errore catastrofico, perché noi abbiamo speso l'ira di Dio per riuscire a fare quella roba rabberciata, emergenziale, che era la didattica a distanza. Ma quella roba che hai comprato la puoi utilizzare per fare la didattica digitale, che non è la rabberciata toppa della DAD, solo che devi cambiare il meccanismo produttivo, devi immaginare diversamente le lezioni, devi immaginare anche il fatto che il docente possa aprirsi a un pubblico più vasto, e che gli studenti, anziché pagare le ripetizioni alla sorella dello stesso docente, possa rivedere la lezione, che alla fine magari la capisce, alla seconda o terza volta forse ce la fa. Tutto qua. Se non cambi il sistema produttivo, rimani indietro. rimanendo indietro perdi competitività, e si segnala proprio a Cernobbio, sono il forum Ambrosetti, ieri è intervenuto il responsabile Microsoft per l'Italia, da qui al 2026 ci sono 2 milioni e 100 mila posti di lavoro liberi, nel senso che non si sa come occuparli, di gente che abbia competenze digitali. E per i ragazzi è l'occasione di non lamentarsi che non c'è lavoro. Lavoro c'è, basta saperlo fare.
Allora, 7:29, andiamo alle questioni politiche, quelle vere, quelle sul tavolo, i vari dossier. Il Premier Draghi sembra non occuparsi né preoccuparsi della campagna elettorale, va avanti per la propria strada. Titolo che troviamo questa mattina sul Corriere della Sera: governo avanti sui dossier spinosi, ma cresce la rivolta sui balneari. L'obiettivo è quello di concludere la riforma delle concessioni. Il centrodestra si deve decidere, dice ovviamente, interviene dicendo che si deve decidere dopo le elezioni.
Ma ecco, questo è il quadro, gli elettori, i cittadini lo sappiano, questo è il quadro di come l'Italia viene fermata, come non funziona. E si discute per mesi, che cosa facciamo, che cosa diciamo, legittimamente ciascuno avanza le proprie opinioni, le proprie idee, poi alla fine il governo partorisce un progetto. Nel governo sono presenti i ministri di tutti i partiti, praticamente, avrà eccezione di Fratelli d'Italia. Sia in Parlamento, gli stessi partiti che hanno i ministri, eccetera, presentano gli emendamenti e bisogna cambiare, e si discute, e si fa le sceneggiate, e poi alla fine si giunge a una conclusione e la legge viene approvata. Oh, finalmente, l'abbiamo messa sulla Gazzetta Ufficiale, adesso si tratta solamente di applicarla, no? Il governo si mette ad applicare le leggi, perché sarebbe anche il dovere, cioè si è scritto nella Costituzione che è il suo dovere, e gli dice: perché stai applicando la legge? Aspetta, aspetta, ma adesso ci sono le elezioni, tu ti fermi, poi dopo le elezioni io magari la cambio. Ma così l'Italia è ferma. Ma non è ferma l'Italia, è ferma qualsiasi cosa, diventa un manicomio. Se neanche ciò che è approvato dal Parlamento, per giunta col tuo consenso, perché io non l'ho visto il ministro leghista che si è dimesso per i balneari, non mi è sfuggito, anzi mi sembrava che avessero il ministro del turismo, si è dimesso, ha fatto qualche cosa, ha detto mi sdraio sui binari, era favorevole, ed è favorevole perché è una vergogna assoluta che il patrimonio delle coste italiane sia dato in concessione eterna con proroghe a 4 miserabili euro. Chiaro questo? E infatti è stata fatta la norma, che per giunta ci mette nella condizione di non essere sotto procedura di infrazione europea, perché in tutto il mondo civile quella roba si mette a gara. Quello che non si mette a gara finisce con l'essere speculazione. Per cui tu non puoi contemporaneamente dire l'ombrellone e l'asdraio costa troppo, però chi te lo affitta deve restare lì dove è, pagare poco. Perché è un discorso da non molto logico. Volete sapere perché l'Italia burocratica rimane ferma? Per questa roba qua, perché si approvano le leggi e poi c'è qualcuno che dice no, ma non applicarla, aspettiamo.
Voltiamo pagina, Davide, ci occupiamo di un caso che arriva da Catania, lo troviamo su tantissime prime pagine questa mattina. Alessandra, la figlia del trapianto di utero, così titola, come detto, il quotidiano torinese, il Corriere della Sera: diventa madre dopo il trapianto dell'utero. A Catania la bimba Alessandra pesa meno di 2 kg e ha già battuto un primato, lo dicevamo, è la prima bimba nata da un utero trapiantato da una donna di Firenze deceduta. C'è il commento del marito della signora, appunto, che è morta, mia moglie, così è tornata a vivere, una parte di lei è ancora con noi.
È un primo caso in Italia, credo che sia il 6° nel mondo, quindi è una cosa molto rara, ed è ovviamente riempi di gioia. Devo dire che sì, certo, di fronte alla morte la gioia è sempre mal riposta, però ecco, leggendo questa notizia mi sono messo nei panni del vedovo, che qua dice sarebbe stata contenta, perché effettivamente, cioè, non c'è nulla che assomigli di più alla vita di un parto, e il parto è stato possibile perché un organo è stato donato. La donazione degli organi è un atto di grande generosità che comporta anche problemi psicologici, culturali, non da poco, e però dà luogo anche a queste grandi soddisfazioni. La bambina si chiamerà appunto come la donatrice, che sarà semplicemente, diciamo così, un tentativo di passaggio del testimone, ma anche molto, molto, molto tenero.
È un simbolo, insomma, sì. Questo nome portato avanti da questa bambina. Senti, abbiamo tempo ancora per una notizia. C'è una fotonotizia sulla prima del Corriere e sono immagini scioccanti. Secondo me qualche anno fa non le avrebbero neanche pubblicate, perché si vede una pistola puntata sul volto di fatto di una donna. La donna in questione è Cristina Kirchner, vicepresidente dell'Argentina, che è sopravvissuta a questo attentato a Buenos Aires solo, fortunatamente, perché la pistola si è inceppata.
Sì, voi parlavate prima dei santuari, qui diciamo può tranquillamente andare a fare un viaggio, perché credo che sia sì, un caso diciamo, statisticamente improbabilissimo, ma è successo. Kirchner è stata la prima donna presidente dell'Argentina, è una peronista, quindi una populista, vive di bagni di folla. Ieri ha rischiato seriamente di morire di bagni di folla, perché complimenti alla scorta. È arrivato questo con la pistola, gliel'ha praticamente appoggiata sulla faccia, sulla testa, ha tirato il grilletto, la pistola si è inceppata. Quindi diciamo è un caso d'apertura di santuario, e in ogni caso è comunque anche la dimostrazione che la situazione in Argentina è abbastanza precaria, tenuto presente che almeno dalle prime informazioni ricevute questo attentatore sarebbe di estrema destra. La Kirchner era ed è peronista, che insomma non schiererei con la sinistra. Insomma, un caos notevole, e comunque una notevole fortuna.
Grazie a Davide Giaccarone. 7:36 minuti, ci risentiamo domani mattina come sempre, anche di domenica, quindi intanto buon sabato, a domani.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
E adesso davvero cerchiamo di entrare nelle case degli italiani per capire come potremo risparmiare sulle bollette gas, energia elettrica, con alcuni accorgimenti. Chiediamo tutto questo al dottor Nicola Andrea Calabrese, responsabile laboratorio efficienza energetica degli edifici e supporto urbano di Enea. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Ecco, allora cominciamo a dare davvero qualche consiglio a tutti noi per risparmiare un po' in casa.
Ma allora, noi i consigli che possiamo dare sono di due tipi: quelli a costo zero e quelli che comportano un investimento iniziale. Iniziamo magari da quelli a costo zero, che non ci costano nulla e ci possono far risparmiare molto. Per esempio, quando noi facciamo la doccia, riduciamo il tempo della doccia da 7 minuti soliti ai 5 minuti. Questo ci consentirà di risparmiare per una famiglia di 4 persone circa 250 euro l'anno. È un accorgimento molto semplice, ma è molto fruttuoso. Un'altra cosa importante è abbassare quella che è la temperatura dell'acqua con la quale facciamo la doccia. Quindi invece di fare la doccia a 48 gradi, 3 gradi in meno ci consentono un risparmio importante. Un'altra cosa importante è cercare di ridurre il numero dei lavaggi della lavatrice e della lavastoviglie. Quindi per esempio fare una lavatrice ogni 2 giorni, e questo all'anno ci consente un risparmio di 52 euro circa, e la lavastoviglie farne solo una al giorno, e qui risparmieremmo all'anno circa 75 euro. Se abbiamo apparecchiature che sono in stand-by, stacchiamo lo stand-by, quindi adottiamo delle prese con un interruttore, lo spegniamo e non lasciamo tutto quello che non utilizziamo in stand-by, ci fa risparmiare circa 5 euro l'anno. E poi l'impianto di illuminazione, quindi se noi immaginiamo che i sistemi, le lampadine a LED di ultima generazione ci consentono un risparmio di circa l'85% della corrente rispetto alle tradizionali lampadine incandescenza, dobbiamo assolutamente percorrere questa strada.
Quindi insomma anche negli stadi magari mettiamo tutti i LED e dovremmo iniziare già a risparmiare qualcosina, potrebbe essere una soluzione. E poi non dimentichiamoci, Calabrese, che tutto sommato questi comportamenti non solo ci permettono di risparmiare, ma anche di fare forse un favore all'ambiente.
Certamente, noi il nostro scenario, che abbiamo stimato altre misure insieme a quelle comportamentali, anche delle misure amministrative, ci porterebbe a un risparmio di 6,8 miliardi di metri cubi di gas metano in un anno, e risparmiamo 14,7 milioni di tonnellate di CO2 emesse in ambiente. Quindi le due cose sono sempre connesse, ricordiamolo sempre, fatto benissimo a dirlo.
A sottolineare questo aspetto. Altri metodi, per esempio il gas, lì è un po' più complicato?
No, sul gas sicuramente quando facciamo bollire l'acqua va utilizzato il coperchio, quindi va coperta la pentola. Una volta arrivata a ebollizione e cuciniamo per esempio la pasta, ricopriamo con il coperchio la pentola e abbassiamo il fuoco. addirittura qualcuno dice che possiamo anche spegnere.
L'ha detto il premio Nobel Parisi.
Sì, si può spegnere.
Esattamente.
Va avanti quindi, a cuocere lo stesso.
Anche molti chef l'hanno detto. Quindi diciamo, okay. È una cosa che
senza arrivare a Nobel, dice. Sì,
sì, sì, no, per carità. No, un'altra cosa importante potrebbe essere l'utilizzo più diffuso delle pentole a pressione, perché cucinando a più alta pressione impiegano minor tempo per cucinare e quindi si ha un risparmio di gas.
Guardi, con me sfondo una porta aperta, perché io sono la fan numero uno della pentola a pressione, anche se mi fa paura. Mamma quando mia. Poi inizia a fischiare. Mi nascondo in un'altra stanza, però la uso moltissimo. Grazie al nostro ospite, il dottor Nicola Andrea Calabrese di Enea. Buona giornata,
grazie,
buon weekend.
Voi, buona
grazie,
giornata.
Grazie.
Grazie mille.
Parliamo anche di MotoGP, siamo al Gran Premio di San Marino, naturalmente non possiamo che parlarne con il nostro inviato speciale Max Biaggi. Bentornato Max, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
Buongiorno Max, ben ritrovato. Allora, ieri le prove libere, lo abbiamo detto, lì a San Marino, com'è andata? Quattro Ducati davanti a tutti praticamente.
Eh sì, è un po' quello che abbiamo visto nell'ultimo Gran Premio in Austria, Ducati vanno fortissimo, sono a posto, questo è il loro circuito test, hanno fatto tanti chilometri, tanti test e davanti c'è un italiano, bene, contento, perché insomma Bastianini e Bagnaia che sono primo e secondo, davanti a Miller Zarco, sempre con questa Ducati. Per Quartararo che difende la leadership in campionato è quinto, però è molto convincente, ha un passo veramente veloce, mentre i piloti Aprilia quinto e sesto sono a poco più di tre decimi, dunque veramente gap sono molto ristretti.
Ma che cosa è successo a Bagnaia? Anche una penalizzazione, ce la spieghi?
Ma in realtà sì, durante l'entrata in pista si è trovato, diciamo, nel primo settore, in mezzo, per così dire, alla traiettoria di chi arrivava veloce e gli ha disturbato il giro. Quello viene penalizzato dalla race direction e normalmente viene dato il long lap penalty. Questa volta le sono state date solo tre posizioni, diciamo una giusta, chiamiamola, punizione, perché questo viene fatto solo per tutelare i piloti e per la sicurezza.
Certo, per tutti, chiaramente. Max, oggi ci sono le qualifiche, cosa ci aspettiamo?
Ci aspettiamo la cosa positiva è che non piove e il cielo è molto sereno, davano pioggia e dunque questo già è un dato di fatto. E ci aspettiamo le Ducati sempre forti, ma io non escluderei né Aprilia né Yamaha con Quartararo. Sicuramente la moto da battere in questo caso rimane la Ducati.
Non c'è dubbio. Bastianini, tra l'altro, che magari è anche più sicuro di sé dopo che la Ducati ha ufficializzato il suo approdo nel team ufficiale della scuderia.
Ah sì, c'è molto entusiasmo. Alla fine sono dei ragazzi giovani, hanno la possibilità di fare il salto nel team ufficiale. Chiamiamolo il team A di Ducati e diventa un po' un sogno che si realizza per Enea. Certo, adesso poi la pressione sarà anche più forte il prossimo anno, ma adesso sicuramente nella fase migliore, perché ha avuto una buona notizia e questo è il suo Gran Premio di casa, perché lui abita a pochi chilometri da qua.
Sono tutti in zona, quando dicono, esatto, che quella lì è la Motor Valley, e c'è un motivo. Senti, ci sarà anche l'addio di Dovizioso alla MotoGP?
Sì, Andrea, anch'io l'ho visto, mi ha invitato anche, diciamo, alla vera festa la domenica sera, cosa che purtroppo non posso fare perché devo tornare a casa a Monaco, che sono 600 chilometri, ma lo festeggeremo come giusto che sia, visto che tanti anni che ha corso e ha fatto bene in questo campionato.
Infatti. Senti, prima di salutarci ovviamente ci va la domanda su come si sta preparando, a che punto è il tuo Max Racing Team, ti vediamo già operativo, tra l'altro sei già in postazione.
Noi andiamo bene, Sasaki ha fatto sia la mattina che il pomeriggio nelle prove sempre secondo posto, dunque molto competitivo, confidente, la moto funziona bene, stanno facendo un bel lavoro, anche McPhee è quinto, dunque per ora molto molto bene, oggi le qualifiche, incrociamo le dita.
Dai, speriamo. Allora, grazie al nostro inviato speciale di RTL 102.5 Max Biaggi, a presto e buon lavoro.
A voi, a domani, ciao.
Dicevamo, in molti hanno avuto tempo libero, glielo auguriamo, in queste settimane, e si sono dedicati alla lettura.
Perché no? Magari di un giallo, di un romanzo d'amore, di una storia che appassiona. Se volete mixare tutte queste atmosfere, potete correre in libreria e comprare l'ultimo libro di Alessia Gazzola, La Costanza è un'eccezione, edito da Longanesi. Alessia Gazzola è collegata con noi, è un medico legale. Noi vorremmo finire venire tutti sul tuo tavolone un giorno, Alessia, io te lo dico, sei l'unica da cui io mi farei in quel momento lì analizzare. Alessia, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Barbara.
Ciao, no, perché mi dai l'idea di essere delicata, capito?
Sì, ma diciamo che non ho mai avuto il physique du role, questo bisogna anche dirlo.
Ma appunto, però, ma come ti è venuto in mente di fare sta roba qui con le autopsie? Vabbè.
No, guarda, perché nella vita, vedi, tutto quanto è destino. E poi io mi dico sempre che dal momento che io scrivevo sin da quando ero piccolina e facevo i biglietti da visita quando avevo 8 anni, che ho scritto Alessia Gazzola scrittrice, probabilmente se non avessi fatto il medico legale non avrei creato l'allieva, e quindi in qualche modo nella mia vita poi tutto quanto è andato a posto, cioè la medicina legale mi è servito comunque per diventare scrittrice. Però devo dire che davvero in quel momento lì mi sembrava comunque la scelta migliore, perché è un lavoro che ti consente innanzitutto di prenderti il tuo tempo, che è una cosa di cui io sentivo profondamente il bisogno. Io non avrei potuto fare, che ne so, mai emergenze, tanto per dire. Ero cresciuta
i pazienti stanno fermi, capito? Stanno proprio fermi.
Mi dava molto tempo, mi dava comunque anche l'opportunità di scrivere. È un mestiere in cui bisogna scrivere molto, le perizie, no? Quindi comunque era quello adatto a me, su questo io comunque resto convinta.
Allora andiamo al libro,
che un è pochino meglio.
Sì, no, mi piace, ma anche perché poi un po' di tutto questo c'è nei tuoi libri, per forza ci sei tu, c'è parte di te in qualche modo. Senti, ma è un gioco voluto di parole, la costanza è un'eccezione, cioè con costanza e con la costanza?
Beh, l'abbiamo sempre fatto, questa è una trilogia che ha appunto nel suo titolo mette sempre la parola costanza. Abbiamo fatto Questioni di costanza, Costanza e buoni propositi, adesso la costanza è un'eccezione perché questa cosa la dobbiamo accettare. Noi miriamo alla costanza, è una virtù, dovrebbe essere la regola, ma per me personalmente è sempre l'eccezione in qualunque tipo di ambito. Se mi metto a fare attività fisica non riesco per essere costante, e quindi nelle diete men che meno, insomma è un po' la cosa che tutti noi vorremmo, però poi diventa sempre un po' eccezionale.
Come ti capisco Alessia, siamo in due, forse in tre, in quattro, insomma in tanti all'ascolto. Allora, ce la racconti un po' questa costanza? L'abbiamo detto, siamo nel pieno di una trilogia, per chi ancora non la conosce, che tipo è?
Lei, io le ho dato questo suo tratto di essere innanzitutto una mamma singola, e questo necessariamente determina tanti aspetti del suo modo di essere. È giovane, ha ancora 32 anni, è alla ricerca un po' della sua strada. È un medico, ha fatto anatomia patologica, ma si ritrova a fare la paleopatologa. Paleopatologia è questa disciplina che io ho incrociato in maniera del tutto casuale e che mi ha folgorata, perché consente di intersecare medicina, archeologia, antropologia, storia, insomma è roba, ammettiamolo, forse a volte un pochino per nerd, ma io cerco di renderla potabile, quindi insomma vedrai che non sarà poi troppo pesante.
Quindi noi abbiamo questa costanza che si ritrova a fare questo lavoro che, diciamo la verità, non la fa impazzire, viene trasferita in un primo momento a Verona, no? Dove va a vivere con la sorella, si porta dietro la figlia avuta in questa avventura estiva con un tipo fichissimo che adesso torna però prepotentemente in questi libri, ovvero Marco.
Esatto, sì, lei cerca di contattarlo perché all'inizio non aveva veramente neanche il suo cognome, non sapeva neanche che lavoro facesse. Prima c'erano Noemi e Carl Breve, allora ho anche citato il tormentone dell'anno scorso, no? Non era rimasto neanche il numero in tasca, perché era stato veramente una cosa occasionale fra di loro, per cui lei prima di tutto aveva dovuto ritrovarlo e soprattutto fargli digerire che appunto c'era stato questo piccolo regalino 3 anni dopo.
Ma che tipo è Marco? Chi è Marco?
Ma io mi sono tanto divertita. Poi questa serie necessariamente viene messa a confronto con quella dell'allieva, che aveva un personaggio maschile molto forte, che poi era stato rinforzato anche dall'attore che aveva interpretato la serie sulla Rai, che è Lino Guanciale, no? Quindi ci voleva veramente un personaggio completamente diverso. Io lo trovo molto stratificato, un ragazzo che parte dall'essere molto immaturo, che non dà veramente molto spazio e molta considerazione ai suoi gesti, è molto superficiale e fa un percorso di crescita non da poco, e quindi io personalmente ne sono affascinata, ecco. E poi insomma lascerò anche la parola a lettrici e lettori, ovviamente.
È figo, Marco è figo,
è venuto bellino.
Venuto bellino perché poi ha questo background di questa famiglia importante, milanese, è uno che secondo me insomma, si fa si piace, fa piacere, piace. Sì, bello e maledetto.
Sottile, anche l'ho voluto sottile nelle sue esternazioni, no? A differenza appunto di Conforti, che era un personaggio invece che spopolava, anche perché era più ridanciano. Marco è tanto, tanto più sottile nelle sue cose, un po' più complicato. Insomma, io ho messo molto impegno in questa coppia.
Questo Marco
sì. Ti immagini già una trasposizione al cinema, in televisione? Già pensato, per esempio, l'attore che potrebbe interpretarlo? Immaginiamo.
Beh, allora, siccome sono sempre molto scaramantica, allora non lo dico, perché c'è qualcosina che magari bolle anche in pentola, per cui non lo dico, però io ci spero e francamente penso anche che potrebbe funzionare, però evidentemente sono di parte, quindi insomma non...
Vabbè, però... nel caso dammi un colpo di telefono che ti faccio una lista di quelli che piacciono a me, magari
poi... Devo fare da casting manager.
Sì, mi propongo. Senti, torniamo a Costanza, perché abbiamo detto adesso lei è di base a Verona. Questo lavoro la sta un pochino appassionando un po' di più rispetto agli inizi, dopo aver risolto un caso lì, uno a Milano se non ricordo male, adesso è di scena a Venezia. Perché cosa trovano? Trovano uno scheletro, delle ossa?
Allora, questa volta mi sono inventato un po' questo escamotaggio narrativo di questa famiglia che è contemporanea di fatto, poi questa donna che è un'eccentrica milionaria veneziana di antichissima nobiltà, che chiede di analizzare i resti dei propri antenati del 1600, perché avevano la reputazione un po' sinistra, probabilmente di essere anche un po' dei vampiri. E quindi, diciamo, il link questa volta con il passato è un input che viene da una precisa richiesta del presente. Ecco, la trovo molto intrigante come tipo di input, appunto. E lei in realtà si infila un po' in questo tipo di commissione, perché lei appunto avrebbe finalmente trovato il suo lavoro di anatomopatologa a Venezia. Però insomma la paleopatologia forse ha fatto breccia nel suo cuore, e quindi si lascia coinvolgere da questa indagine, che ovviamente è vero che io ho messo questo film dei vampiri, perché secondo me poi vampiri e Venezia vanno sempre particolarmente d'accordo, e poi siamo tutti stati un po' segnati, no, nell'immaginario della figura del vampiro romantico, no? E quindi io volevo un po' sfruttare, cavalcare questa cosa. Però è un libro fantasy, è un libro al cui centro c'è un'indagine scientifica che va a ricercare quali potrebbero essere, insomma, le condizioni mediche che ti fanno credere che una persona sia un vampiro. Ecco, questa è
quali sono? Una, ce la dici? Una?
Ma ce ne sono, guarda, mi sono veramente complicata. Devo dire che mi sono, come medico, è stato veramente un po' una sfida. Spero di non aver scritto idiozie. Una, per esempio, che è stata sospettata, è una forma di porfiria, sì. Perché ti dà una condizione di anemia e di fotofobia, per cui devi stare, cioè non ti puoi esporre alla luce del sole, perché altrimenti vengono veramente delle lesioni terrificanti, da anemia, ragione per cui insomma questi individui ovviamente poi sono pallidi e per l'appunto anemici. Allora ci sono stati diversi lavori scientifici che ipotizzano che, per esempio, i porfiri, cioè le persone affette da un particolare tipo di porfiria, nel passato, ovviamente adesso per fortuna in teoria sono tempi meno ignoranti, erano appunto stigmatizzati come vampiri, ma ce ne sono anche.
Vedi, questo risvolto alla tua highlight mi fa venire in mente, segno nell'elenco, poi ti mando il WhatsApp, Robert Pattinson come protagonista, no? Non ti
puoi venire, vieni, prego.
Lui sbrilluccicava, tra l'altro. Stata.
No, lui ha chiesto.
Ha chiesto. Posso?
Mica male.
Va bene. Vabbè, grazie davvero naturalmente alla nostra ospite a questo punto. Vi invitiamo a conoscere più approfonditamente Costanza, Marco, Venezia, gli studi di questa signorina, di questa 32enne. Ne ha sempre 32? Sì, saremmo arrivati a 33
ma
a questo punto.
Sì, ma quella super giù. Comunque è una trilogia che si svolge all'interno di un anno solare, quindi...
Assolutamente, certo. Alessia Gazzola, grazie mille.
Grazie.
Ciao,
a voi per
buon
spazio,
sabato.
Grazie, arrivederci.
Come sempre facciamo a quest'ora, apriamo la nostra parentesi politica e vi accompagneremo fino al momento del voto, fino a quando sarà possibile parlare con i diretti interessati per schiarirci davvero le idee, fino al momento in cui andremo alle urne il 25 di settembre. Oggi è nostro ospite il professor Maurizio Leo, responsabile economico di Fratelli d'Italia. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Eccoci professore, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. L'attualità ci impone di partire dalla questione del caro energia. Stiamo ascoltando tantissime storie, non solo di ascoltatori che ci scrivono, ma anche di imprenditori che vedono le bollette, quando va bene, raddoppiate. Allora, intanto, se ci aiuta a capire la vostra lettura degli scenari anche internazionali che ci sono in questo momento, tra il tetto al prezzo del gas e le reazioni di Mosca, e poi la ricetta di Fratelli d'Italia per capire come tamponare, almeno nel breve periodo, il caro energia.
Allora, benissimo, innanzitutto dobbiamo partire da un dato positivo. Il segnale viene dal G7 di ieri, dove si è presa una soluzione importante per quanto riguarda il prezzo del petrolio, dove appunto si dice che occorrerà fissare un tetto analogamente a quello che si dovrà fare sul versante del gas, che in qualche modo è stato già richiesto in particolare dall'Italia. Questo aspetto, come sapete, ha già innescato delle reazioni da parte della Russia, perché la Russia, in particolare Medvedev, ha sostenuto che ci potranno essere delle ripercussioni, ma questo è un dato positivo. L'altro aspetto che, su cui si sta lavorando a livello Unione Europea, è il price cap per quanto riguarda i gas e il disallineamento tra il prezzo dell'energia e il prezzo del gas. Ormai è un assetto abbastanza datato, sappiamo che soprattutto per le energie alternative il costo è più basso, quindi tenere insieme queste due misure mi sembra non assolutamente fattibile. L'altro aspetto su cui è opportuno soffermarci è la realizzazione degli impianti per favorire l'indipendenza energetica.
Certo, voi siete favorevoli a che cosa in questo momento? Stiamo parlando di nucleare, stiamo parlando di estrarre quello che abbiamo in Adriatico?
Allora, estrarre quello che abbiamo in Adriatico, i rigassificatori che sono importanti, ovviamente bisognerà parlare con le realtà locali, e poi il nucleare avanzato, già si è detto che è possibile anche avviare in questo caso accordi con la Francia, che è in una fase molto più avanzata. Penso che questo siano gli interventi più opportuni da fare. Intanto ci abbiamo questo fardello degli extra profitti che non ha funzionato. Sappiamo che
mi dice secondo lei perché non ha funzionato?
Glielo spiego. Allora, la norma prevede che bisogna misurare gli extra profitti sulla base dei cicli di fatturazione, quindi bisogna raffrontare le operazioni attive e passive IVA del periodo 1 ottobre 2021 30 aprile 2022 con il saldo, quindi operazioni attive e passive, del periodo 1 ottobre 2020 30 aprile 2021. Allora, la fatturazione IVA non fotografa puntualmente quello che è l'extra profitto. Faccio un esempio. Per esempio, se io ho immobili e sono un'impresa del settore energetico, vendo questi immobili, devo assoggettare ad IVA anche diciamo questa cessione, come pure per le plusvalenze per riorganizzazioni aziendali. Se il cessionario mi chiede fattura, devo fatturare anche queste operazioni.
Le chiedo di non entrare troppo in tecnicismi, perché altrimenti rischiamo che i nostri ascoltatori capiscano poco. Quindi lei sta dicendo che anziché 10 miliardi ne è stato raccolto soltanto uno per dei tecnicismi?
Esatto, per dei tecnicismi legati alla fatturazione IVA. Invece la soluzione da adottare, secondo noi, è andare a vedere qual è il vero extra profitto che deriva dai ricavi dell'energia, quindi dai veri ricavi dell'energia, e raffrontarli con i ricavi di un periodo precedente. In quel caso fotografiamo quello che è il vero extra profitto e in questo modo si possono ottenere dei risultati importanti.
Tornando al discorso delle bollette, che spaventano tantissimo le famiglie italiane, stiamo andando incontro all'autunno, poi ci sarà l'inverno. Alcuni negozianti hanno già messo negli scontrini un extra per quanto riguarda appunto l'energia, il gas e la luce. Molti negozianti si sono detti costretti a chiudere perché non ce la fanno a mantenere il negozio, l'attività aperta. C'è un provvedimento che avete magari in mente per agire adesso, per evitare che molte persone chiudano, per evitare che molte persone perdano il lavoro?
E quindi, come le dicevo, innanzitutto, se si rivede quel meccanismo di determinazione dell'extra profitto che ha portato 9 miliardi in meno e lo si costruisce, come dicevo io, si ottengono maggiori risorse. Poi un altro tema su cui si può intervenire sono i fondi extra, i fondi strutturali europei. Noi sappiamo che molti di questi fondi strutturali europei non sono stati utilizzati e possono generare, diciamo, flussi per circa 20 miliardi. Se questi 20 miliardi vengono messi a servizio delle esigenze sia delle famiglie sia delle imprese, per le imprese dando dei crediti d'imposta, per le famiglie dando dei bonus diciamo alle famiglie che hanno livelli reddituali bassi, diciamo parliamo di 35.000 euro, queste sono le risorse.
Chiaro.
Quindi una nuova assetto degli extra profitti, tassazione degli extra profitti più l'utilizzo di fondi strutturali, come già avvenuto se ricordate quando ci fu il periodo Covid, no? Furono utilizzati questi fondi strutturali proprio per quelli che erano disponibili proprio per alleviare le famiglie, alleviare.
Chiarissimo.
Le imprese.
Quindi, professore, lo diciamo in maniera ancora più chiara di quanto non sia già stato detto, Fratelli d'Italia è contro un ipotetico scostamento di bilancio, perché il vostro alleato Matteo Salvini sembra invece molto a favore.
Ecco, lo scostamento di bilancio è un tema molto molto delicato, perché lo scostamento di bilancio può innescare, diciamo, percorsi speculativi. Mi spiego meglio. Che succede? Nel momento in cui c'è uno scostamento di bilancio c'è un effetto sul debito pubblico che, come già sapete, viaggia a livelli elevatissimi, 2.700 miliardi di debito pubblico fanno paura. Che succede? Nel momento in cui si verificano situazioni di questo tipo, che cosa fanno i fondi speculativi? Fanno quelle operazioni che si chiamano vendita allo scoperto, quindi vendono i titoli che hanno in pancia, quindi i titoli del debito pubblico, da dove ricavano un rendimento più elevato, e poi vanno a acquistare dopo i titoli a un rendimento più basso. Questo crea non pochi problemi alla finanza pubblica, per questo bisogna essere molto cauti, bisogna trovare le risorse, e si possono trovare, diciamo, come dicevo, dalla rivisitazione del meccanismo di tassazione degli extra profitti e dei fondi strutturali.
Quindi no scostamento di bilancio, questo è la sintesi. No, non se ne parla. E invece veniamo un po' alla questione fiscale con i cittadini, proprio perché avete parlato di un fisco equo e che non sia vessatorio proprio rispetto ai cittadini, partendo da un accordo fisco-contribuente che deve andare a toccare il pregresso. Allora, questo è un po' quello che avete dichiarato recentemente. Allora, questo accordo in che cosa dovrebbe consistere con noi che magari abbiamo qualche cartella esattoriale ancora in giro da pagare?
Lei ha colto nel segno, cartelle esattoriali. Partiamo dalle cartelle esattoriali. Sappiamo che anche il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini, ha detto che c'è uno stock di cartelle esattoriali di 1.100 miliardi, cifra mostra, e circa 23 milioni di italiani hanno una cartella esattoriale. Quindi, che cosa succede in questa situazione? Un ulteriore aspetto che va segnalato è che la Corte dei Conti ha detto che di questo stock di 1.100 miliardi si possono recuperare solo il 6-7%, quindi la situazione è assolutamente preoccupante. Quindi che cosa si deve fare? Innanzitutto Agenzia Entrate Riscossione, la vecchia Equitalia, deve togliere di mezzo quelle cosiddette cartelle inesigibili. Pensiamo a soggetti falliti, pensiamo a soggetti deceduti, lì non si potrà riscuotere niente, quindi bisognerà fare immediatamente pulizia di quelle cartelle. Poi abbiamo le cartelle di ammontare inferiore, facciamo l'ipotesi le cartelle fino a 1.000 euro. Allora, se andiamo a mettere a raffronto queste cartelle da recuperare e il costo di recupero, il costo di recupero è di gran lunga superiore all'ammontare che viene richiesto. Quindi, se si tratta di cartelle datate sino a una certa data, penso al 2015, per un importo sino a 1.000 euro, queste bisogna stralciarle e basta, quindi abbandonarle, perché da queste non si potrà i costi sono maggiori rispetto all'entità del recupero. Per le cartelle invece da 1.000 a 3.000 euro, ho detto dei numeri, ma poi ovviamente verranno diciamo focalizzati meglio non appena diciamo, si potranno gestire in modo diretto queste situazioni. Ecco, per quelle si può fare un saldo e stralcio, si può dire: mi paghi anziché un ammontare di 2.000 euro, per esempio, mi paghi il 20%, senza sanzioni, senza interessi che appesantiscono molto di più la cartella,
certo.
E lo fai in un certo lasso temporale. Per quelle sopra i 3.000 euro, invece, l'importo dovuto sarà solo quello della sorte del capitale. Si tolgono le sanzioni, si tolgono gli interessi e si dà la possibilità di pagare in un certo lasso temporale, dai 5 ai 10 anni, poi si tratterà di vedere. In questo modo il versante cartelle l'abbiamo sistemato. Questo meccanismo si può applicare anche laddove ci sono accertamenti, laddove addirittura non è stata presentata la dichiarazione, ma non è stato dichiarato tutto.
Insomma, laddove ci sono dei contenziosi. Insomma, le rubo ancora qualche minuto perché c'è un altro argomento che fa venire un po' l'orticaria agli italiani. Due parole, anzi sì. Tre. Reddito di cittadinanza. A voi non piace tanto, però come potete pensare magari di andare incontro a chi non sta lavorando, a chi il lavoro non lo trova?
Ecco, allora, reddito di cittadinanza è stato detto in tutte le salse, è un qualcosa da rivedere, perché la parte relativa all'assistenza dei disabili, delle persone che non possono lavorare, quella deve rimanere, va gestito con le strutture territoriali, vale a dire assessorato al sociale, con controlli puntuali. Io penso anche a casi in cui ci sono pratiche truffaldine, dove il disabile non è tale, ma però ottiene il beneficio, e qui anche la Guardia di Finanza.
E qui basterebbe fare dei controlli e si capisce che il finto non vedente è...
Esattamente. Per l'altra parte, la nostra ricetta è semplice, cioè è legata a questo slogan: chi più assume meno paga. Come funziona? Facciamo il caso di una società. Allora, come sapete, la società pagherà un'imposta all'IRES, l'imposta sul reddito di società, del 24%. Se assume un disoccupato, ecco, diciamo un soggetto che oggi fruisce del reddito di cittadinanza, quell'ammontare che viene corrisposto al lavoratore dipendente, oltre alla deduzione, se io do 20.000 euro per esempio al dipendente, 30.000 euro al dipendente, oltre a quei 30.000 euro raddoppierò la deduzione, consentirà di dedurre non 30 ma 60.000 euro. Ecco che quindi la società avrà un vantaggio. Questi soldi a chi li do 30.000 euro? Li do al dipendente. E il dipendente che farà? Pagherà l'IRPEF, che è un'imposta progressiva, un'imposta crescente per scaglioni. Quindi il vantaggio che do alla società è in parte compensato dalla tassazione che
è chiarissimo, professore. Però molti si stanno facendo una domanda. Allora, abbiamo detto meno riscossione, saldo e stralcio, eccetera, agevolazione agli imprenditori, quindi anche meno oneri fiscali, flat tax, che è sicuramente un punto del programma. Ma ci sono le coperture per fare tutto questo?
Ma come dicevamo, la cosiddetta tregua fiscale, come la chiamiamo noi, può portare sicuramente del gettito aggiuntivo. E poi,
ma per esempio, quanto vi aspettereste da questo gettito? Perché,
allora, facciamo, noi ci aspettiamo già dei risultati importanti, ossia perlomeno si può arrivare dai 7 ai 10 miliardi. Un altro tema fondamentale che può assicurare le coperture è tutto il mondo delle criptovalute. Tenete presente che adesso sia le banche sia i privati hanno investito in criptovalute, hanno realizzato degli incrementi importanti che non hanno scontato imposte. Ecco, se noi aggrediamo anche quel segmento là, quello dei vantaggi che si sono ottenuti in investimenti in criptovalute, otterremo dei risultati
dei profitti. Sì, insomma, avremo della disponibilità in più. Anche lì altre cifre, miliardi, professore?
Miliardi sicuramente.
Miliardi.
Ci risulta che anche aziende, faccio un esempio, molte aziende che in questo momento allettate dalle criptovalute hanno fatto i relativi investimenti, adesso, visto che non hanno osservato in modo ortodosso la collocazione di queste criptovalute nei bilanci, sono disponibili a chiudere queste vicende pagando pure delle imposte pur di non avere conseguenze di natura penale. Ecco, quindi su quel versante si può lavorare e possiamo recuperare gettiti importanti per abbassare le tasse agli italiani.
Questi sono gli ambiti, insomma, a cui attingere. Grazie alla professor Maurizio Leo, responsabile economico di Fratelli d'Italia. Buona giornata, buon weekend.
Buongiorno a tutti.
Siamo pronti per i saluti, grazie ai nostri registi, grazie a Ricky Aristarco, grazie a Gigi Resta a Roma questa mattina. Ci ha seguito Andy. Ciao Andy.
Torniamo domani puntuali alle 6. Ciao.